e l'altro lo facciamo lavorare un po'. Cioè, guarda, mi tocca fare tutto in questa azienda. Aspetta, sta tirando su le sue cose. Va. No, aspetta, Chris, ti prego, ti prego. Come potrei condurre meglio Cardi che mai senza di te e le tue competenze?
No, beh, ma legandoci buongiorno. Buongiorno, ciao Rosy, buongiorno a tutti. Avrei detto Elodie anche a me. Così iniziamo subito con una freddura di quelle potenti.
Esatto, da sopravvivenza. Buongiorno, esatto. Moreno Bertazzi, che anche manda i suoi saluti. Allora, di cosa parliamo seriamente più o meno, in modo simpatico, per tenermi un po' di compagnia anche questa mattina con qualche chicca e qualche curiosità?
Ma l'idea di parlare un po' a 360 gradi di quelle situazioni particolari in cui, beh, sul nostro pianeta la vita sembra pressoché difficile da vedere, come dire, da osservare. Ci sono le profondità marine, ci sono anche però le alte quote. Insomma, cercheremo di capire attraverso qualche esempio come gli animali o come la natura in generale riesca a, come dire, ad evolvere, a cambiare e a resistere in ambienti che noi riteniamo ostili. E quindi questo è un po' il fil rouge, ma usciremo anche un po' dal seminario.
Sì, anche perché ci piace sempre fare degli excursus. E intanto tu hai fatto un viaggio al nord, e al nord ci sono tanti spunti da prendere. La cosa bella è che il nord ti offre dei panorami così mozzafiato che magari compensi il freddo con quell'emozione che vivi.
Sì, beh, direi di sì, però è vero che bisogna vestirsi bene, un po' come andare oltre i 3000 metri o fare sci escursionismo in pieno inverno anche da noi, quindi bisogna un po' essere equipaggiati. Poi è vero che il panorama, per chi apprezza quel tipo di panorama, ripaga lo sforzo, ripaga il freddo, ripaga un po' la fatica.
Quindi c'è una mia amica che voleva darsi la svolta a fine anno ed è andata in Finlandia, quindi ci sono varie nazioni e addirittura c'erano vari passaggi verso l'anno nuovo, a differenza di un'ora, quindi ne ha fatti due. E però nell'esperienza vacanziera mi ha mandato degli scatti fotografici tipo in mutastagna, quelle che usano i subacquei per andare sott'acqua, color arancione probabilmente per essere viste e non essere perse, buttate giù nell'acqua tra il ghiaccio e l'acqua, giù a mollo così, e mi dice: ah, bellissimo, bellissimo. Cioè, la foto già inquietava. Poi mi sono detta: tu metti che transita un'orca da lì, avevo già l'ansia per lei.
No, vabbè, è chiaro che questa è una di quelle proposte turistiche che va per la maggiore, dove hai la possibilità di immergerti nell'acqua fredda o lasciarti anche, come dire, trasportare dalla corrente.
Questo per ridurre il turismo dopo,
no? No, vabbè, è un'esperienza da vivere. Però al di là di questo, c'è chi approfitta dei bagni freddi nei fiumi, anche, beh, chiaramente in Finlandia, ma così come penso anche Svezia e Norvegia. Queste nazioni è un'abitudine fare dei bagni freddi regolarmente, una piccola nuotata, perché è qualcosa che fa anche del bene, fa stare bene, insomma, esporre il proprio corpo un po' a dei periodi di freddo di qualche secondo, qualche bracciata, eccetera, aiuta a stare meglio per tutta una serie di motivi legati alla circolazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Ed non è una stradale, circolazione del sangue.
Esatto, è qualcosa che a nord si fa molto di più. Anche qui da noi ci sono, beh, gli amanti dei bagni nei laghi di montagna.
Sì,
eccetera.
Alessandro Beletta su tutti, Docet, e poi questi tuffi per la Befana il 6 di gennaio, gente che ha fatto il bagno a Brissago, tutti che si lanciano con coraggio. Non c'è un pericolo in questo?
Bisogna farlo gradualmente, beh, quello anche qui è un adattamento con una certa regolarità, iniziando in maniera soft. Chiaramente non è che uno si butta senza averlo mai fatto, sta mezz'ora a nuotare
nell'acqua gelata. Sai che una tua amica lo fa nei pozzi di maggio da un po' di tempo, adesso ha smesso.
Davvero?
Se ricomincia, non la trovi meglio?
L'ho trovata meglio, sì sì. Dentro di me c'è adesso di chi sta parlando. Ci ho messo un attimo, però adesso mi collego.
Torniamo tra
però
poco.
Il corpo si abitua a questo freddo e poi col tempo lo puoi fare anche più
guarda
frequentemente.
Che bijou,
guarda lì.
Dai, ma che citazione! Mi hai stiamo leggendo della G, dico, guarda la G che ha scritto, e tu cosa mi hai detto? Geraldine ha trovato, te la ricordi?
Musica di era altri tempi ormai.
Ma
no?
Bellissimi pezzi ci aveva regalato, eh?
Sì, magari riusciamo a scovarne uno da qui a fine puntata. Non lo so.
Sì, sì, posso fare, poi vediamo.
Non ricordo un titolo preciso, ma...
Sì, le lucertole, com'è che era?
Vanno in letargo.
No, c'era un
altro.
E poi il più famoso, adesso non me lo ricordo più come si intitola, io con i titoli male, però ti prometto che la cantavamo e te la canterò quando la facciamo partire.
Per il prossimo intervento proponiamo un titolo.
Va bene.
Va bene.
Poi invece si stava facendo delle digressioni, siccome voi continuate a mandare messaggi su Elodie che si è separata da Iannone, adesso noi dobbiamo parlare d'altro, si diceva che alla fine alcuni messaggi dicono le donne bastano a se stesse, no? E Christian faceva un parallelismo, nella natura c'è una situazione in cui praticamente allora, servite a poco o niente.
Allora parallelismo è un parolone, bene, io dico scusa. Sempre che non azzardo analisi delle società umane, non voglio fare questo,
ma
però se guardiamo un po' nella natura ci sono tutta una serie di animali che hanno, diciamo, una maniera di riprodursi diversa rispetto alla nostra. C'è chi sostanzialmente fa senza aver bisogno dell'altro sesso.
Pensiamo alla vedova nera che quando ha fatto lo fa fuori.
No, pensavo alla partenogenesi dove, non so, negli insetti stecco praticamente possono autoriprodursi o
per esempio,
cose di situazioni di questo tipo. C'è un bel libro che abbiamo citato una volta di Telmo Pievani intitolato Il maschio è inutile, e non è una critica al maschio come nell'uomo, se vogliamo, ma presenta queste situazioni legate alla riproduzione diversa dal modello che siamo abituati a conoscere noi.
Anche le tue amate formiche d'altronde fanno un po' a meno degli dei maschi.
E ho detto per una volta non ne parleremo. No, non è che fanno a meno, immagino, i maschi intervengono in un momento ben preciso,
cioè?
E si occupano di un ruolo ben preciso fondamentale che è quello della riproduzione. Poi però la società o la colonia di formiche chiaramente al 90% è, quando guardate un formicaio, vedrete quasi esclusivamente femmine, operaie che sono femmine sterili, non possono riprodursi, e poi una o più regine a dipendenza del nido.
Le formiche Elodie le chiameremo?
No. Non lo so.
Tra l'altro, finendo l'excursus, dopo veramente cominciamo con la puntata. Ti abbiamo ammirato in queste bellissime puntate rivedibili sul Play RSI in giro per laghetti. Dillo giusto che io coi titoli male.
Della serie In cammino tra i laghetti.
Ecco, tra i laghetti, perché sui laghetti l'ha fatto uno 2000 anni fa, gli altri più o meno,
esatto.
Sui laghetti non camminano. Molto bella anche la puntata che avete fatto con l'Associazione 21.
Associazione A21, sì, per me, ma per tutti i partecipanti è stata, al di là di quello che avete visto in TV, è stata una bellissima giornata, molto, molto ricca, un bellissimo scambio. Sì, è stata una bella storia da raccontare, un bel esempio di inclusione e di giornata anche spensierata in cui ognuno ha conquistato la camminata bene.
Tra l'altro tutti molto coraggiosi, perché non era sempre evidente, no?
No, è stato molto, davvero molto piacevole, lo dico in tutta franchezza e serietà, è veramente è stato un bellissimo momento. Poi ecco, nella puntata è tutto riassunto in 25 minuti, ma dalla mattina alla sera quando ci siamo congedati è stato molto molto piacevole. Non toglie nulla anche alle bellissime camminate che abbiamo fatto con altri gruppi. Questo aveva qualcosa anche di particolare proprio per lo scambio quale magari si è meno abituati, è stato molto molto bello.
E poi hai fatto vedere le magie che fanno i formicai, tu hai preso il fiorellino e hai fatto la magia.
Sì, è qualcosa di particolare, io ogni tanto dico, ma sembra di averlo spiegato più di una volta, ma è vero che in quel caso lì si prestava bene, trovo che sia stato carino, un modo, mi è piaciuto, e come detto prima rifarei quella giornata anche domani senza problemi.
Possiamo rivederle sul Play RSI I viaggi di Christian Bernasconi.
No, la serie In cammino tra i laghetti. È la bellezza delle montagne e dei partecipanti. Io ho semplicemente tutto l'onore di accompagnare, ma non ho il ruolo del protagonista.
Con umiltà.
Anzi, no.
Con umiltà.
No, questo no.
Tu m'as dit je t'aime et je t'ai dit moi aussi. Je pensais que notre histoire elle est... dire que je reste. T'as mon numéro, t'as mon cœur, mon adresse. J'ai tout ce qu'il faut, si tu crois pas en mon rêve. Laissons les doutes et les disputes, ça on apprête. Y'aura plus de messages jusqu'à que ça s'arrête. J'ai pas aimé ça, mais j't'ai rien dit, j'suis fou.
Ci risiamo, abbiamo tantissimi messaggi, tantissime curiosità, Cristiano, ormai ti hanno preso come guida turistica un po' di tutto. E come ben dici, ma poi adesso chiudiamo e giriamo pagina, parleremo ancora sì di sessualità nel mondo animale e lo faremo magari, perché no, a ridosso con, non so, per esempio un San Valentino, si può?
Sì, possiamo immaginarlo, ci sono parecchie cose da raccontare.
O anche sui
diversi,
fiori potremmo
quindi...
fare,
sui?
Parlare di fiori.
Anche, beh, con l'arrivo della primavera e il risveglio della vegetazione in generale possiamo sicuramente affrontare anche questo tema più di una volta.
Certo, ma oggi volevamo parlare di condizioni estreme, di natura e di strategie.
Sì, ricordando che abbiamo dedicato qualche tempo fa una puntata ai laghi rosa del mondo, che sono laghi particolari caratterizzati da una salinità estrema in cui vivono degli organismi che danno questa colorazione rosa. Potete andare a riascoltare sul play e magari in questa puntata l'animale o l'essere vivente più estremo, forse più particolare, di cui si parla poco è il tardigrado o i tardigradi, perché esistono un migliaio di specie, che è un minuscolo animale neanche un millimetro di grandezza, invisibile a occhio nudo, ma che troviamo un po' ovunque nel mondo, e sono particolari perché sono super resistenti, tant'è vero che diversi ricercatori li hanno proprio testati, è il caso di dirlo, facendoli, sottoponendoli a pressioni estreme, congelandoli, poi risvegliandoli dopo, li hanno anche fatti bollire e hanno dimostrato che la maggior parte di questi esserini sono poi riusciti a resistere, a sopravvivere. Alcuni sono andati anche, stati spediti nello spazio e ritorno, quindi insomma. E perché ne parliamo? Ne parliamo perché sono degli animali diventati ormai un oggetto di studio, non solo per vedere come si comportano, ma per cercare di capire come mai e come riescano ad affrontare così tanti rischi e comunque a restare in vita. Quindi ci sono dei meccanismi legati al loro DNA che sembrano essere la chiave, ma che non sono ancora stati svelati. Fatto sta che questi tardigradi sono particolari, vengono anche chiamati orsetti d'acqua, ma non hanno nulla a che vedere con un orsetto. Se vedete delle foto sul web capirete che hanno una forma particolare e sono comunque affascinanti e pieni di curiosità anche per noi esseri umani, quindi è un po' anche la prova che non gli esseri anche più che passano più inosservati sono quelli che spesso hanno più curiosità da svelare anche in termini di ricerca scientifica.
Assolutamente.
Ci sono anche dei peluche a forma di tardigrado, ho trovato in internet preparando la puntata, mi sa che adesso mi propone anche questo l'algoritmo, cosa che ovviamente non comprerò perché vabbè, ma è un animale che per gli appassionati del genere potrebbe insomma stimolare la curiosità
e avere il peluche.
Esatto.
Tra l'altro, per rispondere a prima, Geraldina Trovato aveva fatto Gechi e vampiri, non mi veniva più Gechi e vampiri, oppure Ma non ho più la mia città, o insomma non è un film, lei è catanese, oggi ha 58 anni, non ce l'abbiamo più in macchina nel nostro timillone da far
è un
ascoltare,
po' sparita dalle,
sì.
Scene, no? Da qualche
ogni tanto
anno.
Succede questo, no? Mm-hmm. Poi devi rilanciare, chissà. Come
tornerà con qualche album, magari, chi lo sa. Non ho nessun indizio, è un nome così che è tornato.
Che è tornato grazie alla Geraldine.
Saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena, al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me. Farai l'offesa, ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola.
occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale. È vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza, lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dice aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te. Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarmi per ore, se vado matto per l'amore casuale e non disdegni anche uno sguardo. Cena da me.
Ti sembra normale, Max Gazé? A volte non sembra affatto normale, ma la natura sta a fare delle magie o comunque trovare delle soluzioni incredibili per la sopravvivenza di alcune specie. Ci siamo incuriositi, Christian, anche su animali che vediamo nella vita di tutti i giorni, in alcuni periodi, in altri periodi magari spariscono e ti dici, ma chissà che vita, che tempo di vita ha una biscia, adesso dire biscia non è, ma ecco tipo...
Serpente.
Lo scorzon, l'orbettino.
Beh sì, poi è difficile fare il discorso generale perché a dipendenza della specie considerata possono essere più anni, più durata di vita. Però prima appunto fuori onda mi chiedevi appunto di magari di dare un accenno a cosa succede a rettili, anfibi in inverno. Anche qui è buona cosa tenere presente che quegli animali che hanno un inverno un po' come quello che di solito siamo abituati a vedere noi, quindi in cui le risorse di cibo scarseggiano e la temperatura diminuisce, ci sono degli adattamenti che sono diversi rispetto agli animali che vivono nelle zone equatoriali dove le condizioni ambientali e di cibo sono costanti, quindi possono andare avanti tutto l'anno a fare la loro vita più o meno senza interruzioni. Qui da noi c'è il letargo, l'ibernazione, sono delle maniere di resistere ai periodi freddi cercando di fare economia di energia e di risvegliarsi poi quando la primavera torna con temperature più miti. Di solito attorno ai 10-15 gradi, dopo qualche giorno 10-15 gradi o più, diciamo che la natura può cominciare a risvegliarsi. Non so, tra i primi insetti a tornare in attività ci sono i bombi, che hanno, va bene, anche una temperatura non lontana dai 10 gradi, sono forse tra i primi a riuscire a volare. mentre altri insetti hanno bisogno di più sole, di una temperatura più alta, perché da questo ricavano l'energia per i loro movimenti, per potersi avviare, diciamo così. Quindi sappiamo poi che anche per gli anfibi l'inverno è trascorso in nascondigli, sottoterra, insomma al riparo, e poi con l'arrivo della primavera ci sarà poi la migrazione dalle zone di bosco di dove si passa l'inverno fino alle zone, alle pozze, le zone d'acqua, dove vanno poi a riprodursi all'inizio della primavera, appunto. Quindi ci sono dei meccanismi per sopravvivere, la produzione anche di sostanze, di una specie di antigelo che permette loro di non congelare o non morire del tutto. C'è comunque da mettere in conto anche un tasso di mortalità. A volte le temperature rigide permettono anche di controllare, almeno dal nostro punto di vista, le popolazioni di quegli animali che riteniamo un po' più o meno un po' nocivi per noi. Pensiamo le zecche approfittano anche di inverni più miti per poter trascorrere l'inverno senza grandi mortalità e si ritrovano un po' più abbondantemente l'anno dopo. Ecco, succede anche con le vespe. Abbiamo l'impressione a volte di vedere tante vespe in primavera. Sono animali in cui passa l'inverno la regina fondatrice. È chiaro che se la mortalità invernale non è alta, perché le temperature non sono fredde, avremo più colonie visibili l'anno dopo. Quindi sono un po' delle oscillazioni legate al modo di passare l'inverno e alle temperature che l'inverno ci può regalare.
Poi vi diamo le dritte, perché a Airolo c'è un posto che potrebbe essere un'occasione, un appuntamento per le scuole, per il grande pubblico, un'avventura che è iniziata per loro nel 2010, l'avevano presentato in occasione dell'anno internazionale della biodiversità e si intitola No Limits, ti racconta di questi campioni d'altitudine e questa esposizione permanente che ti fa tanti racconti molto curiosi proprio in questa direzione.
Credo. Sì, per capire come piante e animali riescano ad adattarsi per sopravvivere proprio alle alte quote, non solo all'inverno ma anche alle questioni legate un po' all'estate, alle radiazioni solari che sono intense, gli ultravioletti, insomma, ecco, è un bel modo di informarsi e avere degli esempi concreti su questi aspetti.
Ci torniamo, vi diamo gli estremi per informarvi se volete andare a visitarla.
Vuoi dare gli estremi proprio?
Allora, abbiamo detto che diamo gli estremi, sì, di una No Limits, quindi va bene. Ad Airolo potete andare a vedere questa esposizione permanente al Palazzo Imoteco in via San Gottardo 40 ad Airolo, che ti dà una panoramica di tutta una serie di situazioni di vita animale che sopravvive in condizioni appunto estreme, ed era stata organizzata tanti anni fa proprio in riferimento all'anno internazionale dedicato alla biodiversità, quindi una mostra che si rivolge un po' a tutti e che dà degli spunti, anche raccontata con delle belle illustrazioni, delle belle immagini, molto molto coinvolgente. Tra l'altro avevamo fatto, quando siamo stati ad Airolo con Vacanze a Chilometro Zero, anche rivedibile sul Play, sono andata a visitare Winter Edition di Vacanze a Chilometro Zero, prodotto da Daniela Tami, la possibilità di vedere un po' i contenuti di questa mostra, e ho visto ancora che è aperta nei pomeriggi del weekend, sabato e domenica, 15 fino alle 18. Se volete informazioni, No Limits, tutto appiccicato, @airolo.ch.
Proprio così, a proposito degli ambienti estremi, magari spieghiamo che non è solo una questione di temperatura elevata o temperature molto basse, ma ci sono anche le condizioni di pressione, di salinità, di tutta una serie di altri fattori ambientali che sono un po' fuori norma, per così dire. E uno degli esempi che abbiamo visto anche in un recente documentario riguarda la Corsica, al largo di Capo Corso. C'è una zona a 120 metri di profondità in cui ci sono delle strutture circolari molto particolari, che hanno un po' incuriosito i sub biologi e altri ricercatori, perché chiaramente quando vedi delle strutture geometriche perfette così, wow, in fondo al mare, magari ti viene un po' il dubbio che
ci sono gli alieni.
Ecco, c'è qualcuno che ha avuto questa prima ma non è nulla di tutto ciò, sono delle strutture che sono create naturalmente nel corso dei millenni.
Ma tu che ne sai? Che non
no, ma perché abbiamo beh, è vero, che ne so, non c'ero 20.000 anni fa, in effetti. Ma le ricerche indicano che molto probabilmente sono strutture, con ogni probabilità sono strutture naturali che sono create nel tempo, dove c'è una fuoriuscita di gas dal fondale marino. E anche queste zone sono particolari, perché lì la luce solare non arriva, ci sono degli organismi che non possono approfittare quindi dell'energia del sole per produrre energia per se stessi, ed ecco che hanno altri sistemi, sono batteri particolari. E studiare queste zone, come nel caso degli anelli di Capo Corso, ecco che può essere utile per capire, si studia per capire come eventualmente la vita può essersi sviluppata anche su altri pianeti che in generale sono ritenuti ambienti ostili, ambienti estremi, eccetera eccetera. E c'è un grande filone di ricerca che proprio lavora su questi aspetti, quindi studiare i fondali marini per potersi poi proiettare anche nella ricerca spaziale in maniera un po' più consapevole.
È molto interessante, vero? Degli spunti sulla Terra, evidentemente, da dove puoi trarre informazioni e sviluppare nuove tecniche, nuove strategie.
Sì, anche perché è un anno, questo che è appena iniziato, in cui le missioni spaziali saranno presenti. Sì, c'è l'intenzione di tornare, almeno orbitare attorno alla Luna.
Artemis.
Esatto, mettere piede sulla Luna fra qualche tempo, fra pochi anni, insomma. E poi vabbè, c'è sempre l'idea di andare a continuare le ricerche su Marte, legate a Marte, eccetera eccetera eccetera, quindi missioni spaziali che sono anche di estrema attualità.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio, va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora, non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da solo. Nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere,
non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio e se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è, che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse, forse, forse. Io sono pazza di me, e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da solo.
Sì, a me potevano avermi fatto un po' santa questi giorni, stavo facendo le pulizie a casa e sono aracnofobica, però ho imparato da mio figlio quando era piccolino che tutti abbiamo il diritto di esistere giustamente e che quindi bisogna avere rispetto per ogni essere vivente. Davvero mi sono impegnata per trasformare questo concetto e quindi è vero, diciamo istintivamente urlo come una Bertuccia, ma poi mi calmo e cerco di procedere in modo costruttivo. Mi hanno insegnato, Cristian, a prendere il bicchiere con qualcosa di rigido per dislocare gentilmente l'artropode, perché poi si può spaziare tra gli scorpionidi e gli arachnidi e tutte le meraviglie del creato. Non faccio del male a nessuno. Penso che per la serie Guardati te, Rosy Nervi, più brutti per me sono i ragni. Cioè, lo scorpione è bello di notte, le mie bellissime da guardare, neanche a me. Però ecco, mi inquieta di meno lo scorpione del ragno.
Fa meno paura.
Non lo so. L'altro giorno stavo sbattendo dei tappetini e sento spuff che cade sulla piastrella questo ciccionoso ragnotto, ma cioè sembrava...
Sarà stato un chilo, no?
Non no. Fare lo spirito, era un ciccioso ragnotto, okay. Ma cioè, a me non ho mai visto un coso così grosso a casa nostra. Ci sono quelli del legno, se avete presenti, Christian, non so come si chiamano tecnicamente, che hanno queste zampone proprio piegate, rigide, le mie bellissime, c'è un colore marronognolo, sembra proprio tutto duro ed è grosso ed è inquietante.
Sì. Beh, ci sono vari ragni che entrano nelle nostre case, penso lattegennaria, forse quello che intendi tu, non sono sicuro,
sì,
dovrei vedere
sì.
Una foto.
Sì, dovresti
vedere,
non l'ho fotografato.
Però, beh, sì, posso capire che crei un po' di timore, no?
Un po'. Ma questo sembrava un ragno croce, sì, guarda che faccia che ho. Il ragno croce, tipo un ragno croce ma senza croce sull'addome, è ancora più ciccione di un ragno croce, un parente bello oversized del ragno croce. Era capottato, per cui muoveva le zampe in modo sconnesso, tipo quando uso io la parola la mattina, sconnessa, e dico, non riusciva a girarsi. Cioè
anche un po' infreddolito, probabilmente non aveva, non era in grado proprio di muoversi come in piena estate, quando sono belli caldi.
Infatti era sotto il tappeto.
Esterne, quindi sì.
Non l'ho spatasciato perché non ci ho camminato sopra. Ho detto, cosa faccio? Allora, prima ho gridato, poi sono andata a prendere un bicchiere. Poi ho preso un sottopiatto di quelli rigidi, gliel'ho cifolato sotto
e poi l'hai delicatamente buttato fuori.
Allora, quando ho infilato lui era ancora sempre cappottato, l'ho girato, lui si è messo in posizione di attacco, quindi alzando le zampe davanti, come stai calmo, cioè, sì, ma sì. Poverino, era tutto spaventato, ma non capisco. E mi sono detta, ma i ragni d'inverno, a parte quelli che vedi in casa, ma che fine fanno? Alcuni muoiono, lasciano le uova per sopravvivere alla stagione? Che metabolismo hanno? Chris, spiegami.
In generale, quando hai i periodi di freddo, questi animali che dipendono dalla temperatura esterna, come, come i ragni, come insetti, gli artropodi in generale, devono rallentare o rallentano automaticamente la loro attività, quindi non sono più in grado di muoversi e hanno diverse strategie. C'è chi semplicemente aspetta la primavera, c'è chi ci sono anche delle farfalle dove sono le uova che passano l'inverno, oppure a volte è l'adulto che trascorre l'inverno. Sono varie strategie, però è chiaro che per quelli che stanno all'esterno lì cercano dei nascondigli per sopravvivere alla stagione fredda. Quelli che sono legati un po' alle nostre abitazioni, sono un po' più vicini alle nostre case, qualcuno chiedeva anche per le cimici, ad esempio, non so, spesso magari le hai nella catasta di legna, poi porti due pezzi di legno per il camino, ecco che subito ti si risvegliano e hai qualche cimice da fare uscire, accompagnare verso l'esterno, diciamo.
Sono
così,
un po' rintronate
fuori.
Loro, poverine.
Ma è una questione proprio di temperatura, quindi fin tanto che non hanno l'energia della temperatura esterna, fanno una gran fatica a muoversi ed essere attivi e veloci come quando siamo abituati a vederli in estate. Quindi li puoi stare tranquilla. Magari cambiamo il punto di vista, immagina da quanti giorni era lì sotto il tuo tappeto e hai convissuto in maniera coraggiosa con questo ragno.
No, pensa che l'ho salvato, perché poverino finiva o spiaccicato da qualcuno che ci camminava sopra o comunque non riusciva a girarsi, quindi l'ho salvato. E io mi dico, mentre tutto fuori sembra immobile, no? Sottoterra, vabbè, in questo caso sotto il tappeto, sotto le cortecce, dentro le tane, la vita sembra solo aspettare il momento opportuno per rilanciare. Ed è bella questa cosa, a volte per sopravvivere non bisogna resistere, bisogna rallentare. Ti piace questa metafora?
Molto, sì, ma soprattutto perché di questi tempi, soprattutto in inverno, tu anche, come hai detto, cioè prova a immaginare la quantità di animali che sono lì a riposare, a trascorrere l'inverno, che si sveglieranno fra qualche settimana.
È così, il tempo biologico che non scorre per tutti uguali.
No, esatto, per noi abbiamo 8 ore di riposo, per altri sono mesi di riposo per ripartire.
Che non ne avrebbe bisogno ogni tanto.
A volte.
Un bel letargo, ciaoone a tutti, ci vediamo in primavera.
Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre soy tu invita, si puede vive en casa ajena. Jefa cantante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelganger.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de la decepción local.
Allora saluto Philip che dice number one Rosy, devo averne detta una male, adesso vediamo che mi spiega cosa ho combinato. E Nick dice ma se io metto fuori a meno 5 gradi un ragno che sta svernando in casa, non è che lo stecchisco di colpa, solo mi fa sentire in colpa, cosa devo fare? Gli creo la cuccia lì vicino al mio letto, abbiate pazienza. Cioè io mi sono detto, era pomeriggio, gli ho dato un tempo tecnico per ritrovare il rifugio entro il giorno dopo, ma se fa casetta tra due legni che ho lì fuori dalla legnaia, dai dimmi che sopravvive, adesso mi sento anche in colpa.
Non so cosa dirti.
No dai, dimmi, guardami in modo tranquillizzante.
Vuoi essere rassicurata?
Perché stecchisce, ha ragione?
No, vabbè, avrà quell'attimo di freddo, si intorbidisce un po', poi vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Non credo che avremo periodi di meno 20 gradi per una settimana, no.
Stasera
non è previsto nulla di tutto ciò.
Non lo so, gli scrivo,
ma
ti
si
prego,
sarà già
torna.
Rifugiato da qualche parte. Prego, torna, certo.
Come back home, I'm waiting for you, dai. E tra l'altro, excursus, la sera, non so se vi capita, rientrate tardi, soprattutto se si abita un po' in valle, ci sono delle situazioni molto commoventi. L'altra sera stavo transitando 5:30 il Ceneri e vedo il traffico inverso, un camioncino e poi seguito da una serie di macchine con fuori i blinker. Noi svizzeri diciamo blinker, come si chiamano? Vabbè, ce ne frega, i blinker. E dico cosa succede, cosa non succede. Ho rallentato in direzione opposta e ho visto che il signore del camion, del furgoncino bianco, ha individuato una volpe, bellissima volpe, in difficoltà, stava camminando, costeggiando la strada. Probabilmente voleva tornare nel bosco, quindi crossare, attraversare la strada, ma aveva paura delle auto. E quindi è stato molto bello, ma veramente commovente, che tutte queste auto si sono fermate per far attraversare la volpe. Il problema che noi, cioè io mi sono rallentata per un po', ma lei non aveva il coraggio di attraversare, per cui dopo un po' il genio dietro di me ha cominciato a suonare, proprio ha vinto dei premi di simpatia per la natura, e chiaramente la volpe si è spaventata e non so, si è imboscata però dalla parte sbagliata. E l'indomani vi confesso che sono salita al Ceneri con il timore di trovarla spatasciata. Per fortuna no, mi auguro che sia riuscita ad attraversare. E la scena era molto commovente. Loro poverine che devono venire a cercare il cibo, ma le vediamo spesso deambulare sulle strade, ed è sempre un contesto pericoloso.
Sì, beh, in generale le nostre strade rappresentano degli ostacoli per le migrazioni quotidiane della fauna, quindi sappiamo gli incidenti sono parecchi, anche ci sono diverse statistiche. La volpe probabilmente in questo caso anche abbagliata dalle luci faceva un po' fatica, oltre che essere spaventata a orientarsi, ecco che per fortuna da quel che dici è andata,
speriamo,
nel bosco, è andata per la sua strada.
Speriamo davvero di cuore. Ecco, tornando agli animali, alla natura, c'è una sfumatura ultima che vogliamo mettere in campo, che è l'ispirazione che danno poi ai brand, alla moda, alle case di moda.
Ma sì, perché questi adattamenti agli ambienti che sono un po' ostili, quando si parla di resilienza non è tanto il recupero della situazione prima della perturbazione, chiamiamolo così, ma è anche la capacità di sapersi adattare a questi ambienti. E da quello che si poteva leggere nella preparazione del tema era anche che molti stilisti, ma lì mi darai qualche spunto tu, non solo nella moda ma anche nell'arte, si prende spunto da questa capacità della natura di adeguarsi negli ambienti più difficili e poi di evolvere lì in questi ambienti, di trovare delle nuove forme per sopravvivere.
Si parla tanto della Groenlandia, c'è per esempio una stilista, Bibi Chemnitz, che integra nella sua estetica degli elementi che è ispirati alla natura nordica con dei climi estremi e fonde i pattern nordici con una sorta di minimalismo contemporaneo nei tagli dei suoi abiti. Se cercate Bibi Chemnitz, oppure il famosissimo Alexander McQueen, che ha realizzato diverse campagne, soprattutto qualche annetto fa, 2017-2018, delle collezioni con forti riferimenti ai paesaggi estremi, soprattutto alla tua Irlanda, Islanda meglio,
Finlandia,
tu vai in Finlandia, è vero,
sono i pinguini tattici nucleari che vanno in Islanda.
In Islanda, è vero. E poi non so, ci sono anche delle collaborazioni, no, con progetti tipo la Mongolia, Moncler, che riprende l'estetica e la funzionalità dell'abbigliamento in condizioni estreme, montagne, climi freddi, e lo reinterpretano nel fashion contemporaneo, non soltanto Moncler ma anche altre linee. E ci sono riferimenti anche culturali e storici di moda da luoghi estremi. C'è stata una mostra come Expedition Fashion from the Extreme al Museum at Fit, che hanno evidenziato come la moda abbia reinterpretato abiti tecnici e culturali legati proprio a condizioni ambientali difficili su questa terra, dai climi più polari alle profondità marine, addirittura riutilizzando per esempio il neoprene che usi per immergerti, o anche materiali tecnici repellenti, e hanno realizzato delle cose pazzesche.
Sì, difatti questi adattamenti, in generale anche lo studio di quello che succede nella natura, serve un po' alle applicazioni anche tecnologiche. Abbiamo parlato diverse volte in questa sede, si parla di biomimetismo, come prendere spunto dalla natura per nuovi materiali, per nuove tecnologie, eccetera eccetera. Anche l'architettura, ma anche l'abbigliamento, cioè con nuovi materiali più leggeri che si autoregolano, che cercano anche di essere, ci sono anche delle nuove generazioni di materiali autoriparanti in un certo senso. Quindi ecco che c'è un grande interesse attorno a questi temi, proprio perché si vede l'applicazione concreta per noi esseri umani, quindi è diventato più un tema di studio.
Arrivano delle foto, saluto la meravigliosa Claudia che dice: saluti curiosi, cari, fantastici Rosy e Christian, cosa mi dite di questa foto che ho scattato qualche inverno fa sotto il mio rosmarino? Una farfalla limone appoggiata con dei pezzi di ghiaccio a côté. Prima di commentarlo Cristi, leggo anche gli altri messaggi di G per esempio, che dice: quest'inverno nella casa in montagna c'era uno di quei ragnati zampe lunghe in bagno, un opiglione, l'ho preso, l'ho messo fuori dalla finestra finché lo guardo giusto fuori attraverso il vetro, lui è rimasto immobile, allora ho riaperto, ho ripreso l'aragnetto e rimesso in bagno la sua ragnatela. Ti adoro, mi sento un vermo. Gabriele da Zurigo, ti adoro, sei bravissimo. Adesso
sei stata un influencer a favore dei ragni.
Sì, certo, pensa che sono aragnofobica. E il Tiz dice: secondo me se la fanno pure loro la libreria, ma con i libri prestati, i ragnetti. E ancora un altro scatto di, aspetta, Michael dice: scusate, questa ve la devo mandare, una foto con un metro, misura quasi 5 centimetri. Quando l'ho visto un ragno, ho fatto un salto che quasi batto la testa sulla gronda del tetto, ha fatto una ragnatela grande come un lenzuolo. Era lo scorso mese di agosto, un ragno mezzo giallo e mezzo nero, una roba inquietante.
Beh, ci sono ragni che possono raggiungere dimensioni importanti, anche qua da noi questa foto lo testimonia. Ricordiamo quella notizia che avevamo dato tra Grecia e Albania di questa enorme ragnatela tela che copre 100 e passa metri quadrati, in cui si trovano due specie di ragno che vivono in comunità e monopolizzano tutta la grotta. Fortuna che non abbiamo, almeno personalmente non ho una situazione così in cantina, altrimenti avrei qualche difficoltà pure io ad andare.
Infatti, Cristi, saluto qui.
Ultima, sì. Quella farfalla color limone, sì. Non ho visto la foto, ma ci sono farfalle, come in questo caso, che sono in grado di passare l'inverno sotto forma di adulto, e lì è per quello che spesso sono le prime che si vedono volare quando la temperatura sale. Dipende proprio dalla specie, quindi in questo caso bene che ci sia il cespuglio, spero che sia ancora lì e ce la farà a tornare, come dire, attiva appena tornano le temperature più miti.
Ecco, e portatevi in casa tutti, oltre ai ricci che mi avete già mandato di foto meravigliose. Teniamoci tutti in casa. Adesso stasera vado a cercare il ragno, domani vi racconto se lo trovo. Grazie Chris.
Grazie a te e una buona giornata a tutti. Ciao ciao.